Grazie. Benvenuti a tutti, grazie di essere qua questa mattina. Pastore prima ha detto abbiamo pregato per Luca, il piccolo Luca, Andrea, per questo disordine, la non crescita. Appunto giustamente il pastore ha sottolineato il fatto che la non crescita è un disordine. E quindi quest'oggi che cosa voglio parlarvi? Della crescita, che è l'ordine di Dio. Amen. E non solo, non parleremo solo della crescita. È stata una settimana un po' particolare per me, perché ho fatto un po' il punto della situazione. Credo che ogni tanto abbiamo bisogno, tutti noi, di fare un po', mettere un punto, no? Sulla nostra vita e farci un po' di domande. E questa settimana è stata una settimana un po' così, di guardare un po' indietro, di vedere quello che è successo in passato e dove sono arrivato, dove sono in questo momento. E quando pensiamo alla nostra posizione, la prima cosa che viene in mente magari è la posizione ministeriale, il servizio, quello che stiamo facendo per Dio. Sinceramente mi sono fatto una sola domanda a me stesso. E mi sono chiesto, Gianni, come stai con Gesù? A che punto sei arrivato con Gesù? E questo penso che sia una domanda che dobbiamo farci tutti quanti, no? Perché è importante comprendere il nostro percorso. Io se guardo indietro e se avessi dato ascolto a tutte le parole, anche negative, soprattutto che sono state dette sulla mia vita, sul mio percorso, sul mio ministerio, non sarei qua oggi, ovviamente, come tanti di noi. Perché la vita è fatta di queste cose, la vita è fatta di circostanze che possono soffocare quello che è la chiamata di Dio, ma non solo, quella che è la tua identità in Dio. Ricordate il seme che viene seminato e cade nelle spine, nei rovi, e quello succede nella vita quotidiana se noi diamo ascolto. La vita è fatta di circostanze che ci mettono a dura prova. Gesù però ha detto una cosa, ha detto fatevi animo, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo perché? Amen. Quindi significa che l'identità di Dio è un'identità di vittoria per noi. Amen. Non si è limitato solo a dirti o a dirci che la vita sarà piena di problemi, che ci sono delle difficoltà e quindi, oh, pazienza, ogni domenica vai in chiesa, batti la tua mano sul petto, per mia colpa, mia grandissima colpa. Mi ricordo quando frequentavo la Chiesa Cattolica, qualcuno qua che si è convertito da poco e viene da quella situazione lì se lo ricorda bene. Ma Dio non è lì che sta sempre a puntarti il dito, come fanno i nemici dell'anima nostra, del nostro ministerio, della nostra chiamata, quei nemici che vorrebbero vederti soffocare, che vorrebbero vederti abbattuto, soccombere sotto le parole, le dicerie. Ma Gesù, lo Spirito Santo, è colui che fa il tifo per noi. È colui che ci porta avanti. E quando diciamo ci porta avanti, sta parlando di crescita. Sta parlando di progresso. Sta parlando di maturità che porta una sola cosa, alla prosperità. Amen. Se viviamo nell'ordine di Dio, dobbiamo comprendere che la vita del cristiano è fatta di crescita, progresso, maturità per raggiungere la prosperità di Dio. E quando si parla di prosperità, ovviamente, non si parla solo di denaro. Amen. È una parte importante. Però se noi andiamo a vedere tutti gli uomini di Dio, in passato del Vecchio Testamento, erano tutti uomini che hanno prosperato nella loro vita grandemente. Ora non è un discorso che appartiene solo al Vecchio Testamento, perché nel Nuovo sono tutti morti, ammazzati per il Vangelo, no? Perché quando si parla di prosperità, la prima cosa che qualcuno pensa è all'ipergrazia e al fatto che comunque nel Nuovo Testamento comunque i discepoli sono stati tutti ammazzati per il Vangelo. Questa è una delle conseguenze, può essere una delle conseguenze della predicazione del Vangelo. Ma Gesù è venuto a darci vita e vita. E allora perché dobbiamo andare contro quello che è il pensiero di Dio? L'identità di Dio è un'identità di prosperità, di avanzamento per la nostra vita. E non solo per la nostra vita, ma anche per la nostra Chiesa, per il suo corpo, perché Lui verrà a rapire una Chiesa, una sposa prospera. Amen. Piena di doni, di benefici. L'Apostolo Giovanni disse al giovane Gaio: io prego affinché tu, come prospera l'anima tua, ma che tu prosperi in ogni cosa, in ogni area, non solo nella parte emozionale della tua esistenza, in quello che potrebbero essere le soddisfazioni della vita, ma in ogni area, corpo, anima, spirito, mente, economia, relazioni, matrimoni, tutto. Quando si parla di prosperità di Dio si parla di un qualcosa che appartiene a tutta la sfera della nostra esistenza. Sai qual è il desiderio di Dio per la tua vita? Di benedirti. È una buona notizia o no questa? Noi predichiamo che cosa? La buona notizia. E la buona notizia è questa, che Gesù è venuto a dare la sua vita per ognuno di noi, per benedirci. Possiamo girarcela come vogliamo, ma questo è il messaggio del Vangelo. Amen. Questo è il messaggio della grazia, perché noi siamo nel patto di grazia, un nuovo patto sottoscritto con il sangue dell'unigenito figlio di Dio, che è un patto di grazia. E grazia è un dono immeritato. Tu non te lo meriti, ma Dio te lo ha dato. Alleluia. Facciamolo un applauso a Gesù. La crescita porta al progresso, il progresso porta alla maturità e la maturità porta alla prosperità. Amen. Quindi è un percorso. Che cosa significa prosperità? La Treccani dice questo: floridezza, rigoglio, crescita, sviluppo, ricchezza, abbondanza, benessere, agiatezza, opulenza. Tutte cose meravigliose. Chi è che non vuole essere prospero? Alzi la mano. Non vuole, non vuoi? È sbagliato. Sbagliato, ti perdoniamo, lo so. Chi è che vuole essere prospero? Amen. Vedete? È così. Allora dobbiamo imparare ad ascoltare bene quello che la parola di Dio ci dice. Il Salmo 92, al verso 12, che cosa dice? Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come un cedro del Libano, quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Questa è la parola di Dio che è per te, per me questa mattina. E quando si parla di fiorire, si parla di prosperità. Si parla di qualcosa rigoglioso, crescita, sviluppo, abbondanza, benessere. Perché Dio vuole che noi prosperiamo? Che qualcuno potrebbe dire: ma c'è una motivazione in particolare del perché, solo perché vuole benedirci e vuole farci stare bene? No, semplicemente perché la prosperità è una delle caratteristiche del regno di Dio. In cielo che cosa c'è? C'è prosperità. E allora quando Gesù ha pregato che la volontà del Padre, come in cielo, sia fatta in terra, perché ha pregato per questo? Ha pregato affinché la prosperità che c'è in cielo ci sia anche in terra. Amen. Perché quando parliamo di salvezza, e Paolo Bigoni qua magari ci può insegnare su che cosa significa la parola salvezza, sozo, vuol dire proprio questo, vuol dire una salvezza a 360 gradi. Ora Gesù è chiamato Yeshua Soter, perché? Perché la stessa radice della parola sozo, che vuol dire salvezza, salvatore, liberatore. Quando parliamo di salvezza, di libertà, di liberazione da parte di Gesù nella nostra vita, non stiamo semplicemente parlando del peccato che Lui è venuto a togliere dalla nostra vita e a inchiodarlo sulla croce, ma stiamo parlando di una salvezza in ogni aspetto della nostra esistenza. Quindi stiamo parlando di prosperità. Perché se arriva Gesù nella tua vita, tu diventi un albero piantato che porta frutto. Tu diventi un albero che porta prosperità alla tua vita e a ciò che ti circonda. Perché Dio vuole che noi prosperiamo? Perché noi dobbiamo essere la manifestazione vivente del regno di Dio su questa terra. Amen. E nel regno di Dio c'è prosperità, quindi noi siamo l'estensione di Dio. Gesù è venuto a portare salvezza e realizzazione delle promesse di Dio nella nostra vita. Che cosa è venuto a fare Gesù? È venuto a portare la realizzazione delle promesse di Dio nella nostra vita. Lo comprendiamo questo? Senza Gesù non c'era possibilità di realizzare le promesse di Dio nella nostra esistenza. E quando noi realizziamo le promesse di Dio nella nostra vita, noi viviamo nella prosperità. Amen. Isaia 55, al verso 3, dice così: porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. È un patto eterno che non ha fine. E sono promesse che Dio ha fatto e che valgono anche per noi. Gesù, alleluia. Gesù è la nostra promessa. Alleluia. Gesù è la nostra prosperità. In Lui è racchiuso tutto il benessere che noi possiamo avere. Qualcuno potrebbe dire che sono promesse fatte al popolo di Israele e non sono per noi. Sono anche per il popolo di Israele. Sono soprattutto per il popolo di Israele, ma sono anche per noi. In Atti capitolo 13, al verso 45, è scritto: siccome lo ha resuscitato dai morti, e sta parlando di Gesù, ovviamente, in modo che non abbia più a tornare dalla decomposizione, Dio ha detto così: io vi metterò le sacre e fedeli promesse fatto a Davide. Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Alleluia. Sta parlando di Gesù, della resurrezione, sta parlando di quello che ha fatto Gesù, dell'opera di Gesù nella nostra vita. Secondo Corinzi, verso capitolo 1, verso 20: infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui e il loro amen, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Dove sono tutte racchiuse queste promesse? In Lui. E le promesse che Dio ha fatto sono promesse di prosperità, perché Dio vuole che noi siamo luce di questo mondo, il sale di questo mondo, e noi vogliamo portare quello che è il regno di Dio su questo mondo. Noi vogliamo essere la manifestazione del regno di Dio. Il mondo, ovviamente, la vita, come ho detto prima, è piena di circostanze, di voci che costantemente minano a queste verità nella nostra vita, perché la vita in certi momenti può essere veramente dura, difficile da affrontare. Ma se noi rimaniamo fermi e stabili su queste promesse, comprendendo che Dio ha un progetto per noi. Dio ha uno scopo meraviglioso per la nostra vita, comprendendo che le promesse sono basate sulla sua grazia e non su quello che tu puoi fare per Lui. Alleluia! È rivoluzionario questo messaggio. Perché Gesù ha detto, io ho fatto ogni cosa sulla croce. Io ho fatto ogni cosa. Quello che tu devi fare è darmi il tuo cuore. Quello che tu devi fare è ubbidire. Sottometterti alla mia volontà. Quindi dobbiamo crescere in questo. E dobbiamo progredire, dobbiamo maturare in questo. Quindi Dio vuole farci vivere nella prosperità. E per fare questo dobbiamo essere dei cristiani maturi, perché la maturità ti porta ad avere stabilità. Amen. La maturità porta stabilità nella tua vita, ma non solo, nella tua mente soprattutto. Perché è lì il combattimento, è lì la battaglia che quotidianamente ti dice, vedi, non stai realizzando le promesse di Dio. Lo vedi, quello che è stato predicato domenica, poi fondamentalmente sono delle belle parole. Però poi non si realizzano, non si quagliano nella tua esistenza. Ma la maturità che cosa ti porta a dire? La maturità ti porta a rimanere stabile e fermo su quelle che sono le promesse di Dio. Amen. Quindi il cristiano maturo sa esattamente che il cristianesimo è basato su un'opera completa di Cristo, non su ciò che possiamo fare per Lui. Ecco perché dobbiamo maturare al tal punto di innamorarci di Gesù. Dobbiamo innamorarci di Gesù. La maturità ti porta ad innamorarti di Lui, a voler stare sempre più con Lui, a desiderare di stare alla Sua presenza. Questo ti porta, la maturità non guarda, non ascolta le voci che ci sono intorno, non dà retta alle circostanze. La maturità non guarda al poco, la maturità guarda allo scopo finale, all'obiettivo, che è quello di Dio. Amen. Quindi è importante arrivare a questo punto. La maturità ci porta ad avere un ben chiaro che cos'è l'opera di Cristo in noi. Primo Corinzi, leggiamo questi 3-4 versi. Primo Corinzi 14:20, per sottolineare questo concetto. Fratelli, non siate più bambini quanto al ragionare. Siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a ragionare, siate uomini completi, compiuti. Amen. Sta parlando di maturità. Sta parlando di maturità. Galati 4:3, così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo, quello che vi ho detto prima. Dagli elementi del mondo. Eravamo tenuti schiavi, quindi più diamo retta a delle voci, a quelle voci che ci portano a pensare o al malcontento, all'amarezza, al parlare male, a dire sempre qualcosa in più, e più ci stiamo legando a un pensiero del mondo e non al pensiero di Dio. Amen. Sono gli elementi del mondo che parlano così. Chi lavora sa. Io al lavoro da me tutti i giorni devo combattere con certe cose, con tutte queste parole sempre negative. E telefono un collega, e come va? Va male. Dico, abbiamo fatto 6 milioni l'anno scorso, ma va male. Ma com'è? Hai fatturato 1,5 milioni, va male. Ma sai, abbiamo iniziato... Cioè, la gente vede sempre negativo. E tu devi stare sempre lì a spiegare loro, a incoraggiarli. Guarda che non va male. Io sono 22 anni che lavoro qua. La nostra azienda è sempre cresciuta, ogni anno. Perché dovrebbe andare male? Le cose stanno bene, abbiamo ordini in essere, abbiamo fatto un sacco di offerte, sono arrivate un sacco di richieste. Qual è il problema, Nico? È il mio collega, si chiama Nicola. E quindi il discorso è questo, ma se io dessi retta a tutte queste parole quotidianamente, che cosa succederebbe nella mia vita? Succederebbe che io mi perderei sicuramente tutte le benedizioni che ci sono nelle promesse di Dio. E io non voglio perdermi manco mezza virgola delle benedizioni di Dio. Amen. Perché la Bibbia dice che Dio ha preparato cose meravigliose per me, perché i pensieri di Dio per me sono pensieri meravigliosi di abbondanza, di benessere e non di malessere. Amen. Amen. Non possiamo legarci agli elementi del mondo pensando sempre negativo, che fatica, quanto è dura la vita, lo sappiamo che è dura sta vita, ma proprio perché è dura tu devi credere in Gesù che solleva i tuoi pesi, che porta via i tuoi pesi. Impara a gettare i tuoi piedi, i pesi ai piedi della croce, su di Lui, dice la Bibbia. Lo fai? A volte parlo con le persone, come stai? Non va bene, ok. Cosa stai facendo per risolvere questa situazione? Stai pregando, stai andando da Gesù, stai buttando i tuoi pesi addosso a Lui, ti stai affidando a Lui, stai mettendo il tuo futuro nelle mani giuste, che sono quelle di colui che può tenere il tuo futuro in una cassaforte, che è Gesù. Lo stai facendo? Allora se lo stai facendo, tira un sospiro di sollievo, perché stai facendo la cosa giusta. E questo deve alleviare i nostri pesi. A me piace venire a domenica mattina al culto. A quanti piace venire al culto? Io penso che a tutti quanti, siamo qua, è perché ci piace. Perché mi piace? Perché io voglio ascoltare la parola, voglio adorare Dio, voglio essere in comunione con gli altri. Io voglio vivere un'esperienza continua di ciò che Dio ha preparato per me e per ognuno di noi. E lo voglio fare alla Sua presenza. Ci sono beni a sazietà alla presenza di Dio. E allora ecco perché. Perché io non voglio ascoltare le parole e gli elementi del mondo, ma io voglio ascoltare la sana, meravigliosa parola di Dio. Efesini 4,14 dice: affinché non siate più come bambini sballottati. Efesini 4, quanti se lo ricordano questo mese? Pochi. Tutti gli altri non partecipate ai gospel group. Basta, qua dobbiamo mettere a posto un po' di cose. Perché con i gospel group, in questo mese abbiamo studiato il capitolo 4 di Efesini. Allora, rinnoviamo un attimo l'invito a partecipare ai gospel group in settimana, perché ti aiutano a crescere, ti aiutano a leggere la parola, ti aiutano ad avere comunione con gli altri, a relazionarti. È importante. Questo mese abbiamo fatto Efesini 4 e abbiamo compreso l'unità dello Spirito, abbiamo compreso che Dio ha dato dei ministeri per l'edificazione, la crescita, vedete? Che Dio fa ogni cosa per farci crescere e non per farci rimanere dei bambini. Quindi abbiamo studiato tutte queste belle cose. Se non hai partecipato, ti sei perso una piccola benedizione, anzi grande, giustamente. Quindi conviene che se non sei ancora inserito in un gruppo in casa, in settimana, puoi dare il tuo nominativo e ti inseriamo sicuramente da qualche parte. Allora, Efesini 4,14 dice: affinché non siate più come bambini sballottati, portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Coloro che vogliono allontanarti dalla verità sono molto bravi. Ecco perché il pastore giustamente prima ha detto che l'ignoranza non aiuta. L'ignoranza non ha mai aiutato nessuno, ma la conoscenza ci porta a respingere, perché la conoscenza ci fa conoscere anche le strategie del nemico, quelle più astute. Quindi è importante la conoscenza, è importante studiare, è importante partecipare alle riunioni di studio, di discepolato, perché noi vogliamo crescere, vogliamo progredire e vogliamo maturare. Amen. Questo è il desiderio di Dio e lo si fa attraverso queste cose. Alle 9:30 la domenica mattina per pregare tutti insieme, intercedere per il culto. Queste cose ci fanno crescere, ci fanno maturare, ci portano verso l'obiettivo di Dio. Qual è la differenza sostanziale tra un bambino spirituale e un uomo di Dio maturo? Il figlio di Dio maturo pensa in fede, agisce in fede e si muove in fede. Amen. Questo fa l'uomo maturo. Non ascolta quella voce del dubbio o dell'incertezza, ma agisce, pensa prima, agisce. Quindi pensa a un'azione e si muove verso quell'azione che ha pensato per prendere tutto ciò che sono le promesse di Dio in fede e per fede. Amen. Perché noi possiamo realizzare le promesse di Dio per fede. Perché i figli di Dio maturi non ragionano con una mente carnale, ma con una mente spirituale rinnovata. Abbiamo bisogno di tornare a un Vangelo umile e di potenza, fratelli cari. Perché il Vangelo basato sul carattere di Cristo è un Vangelo di umiltà e di potenza. Amen. Siamo troppo presi dall'organizzazione. Siamo troppo presi dal fare le cose in un certo modo. Ma l'uomo maturo, la Chiesa matura, è basata soprattutto sul Vangelo di potenza e di umiltà, dove lascia allo Spirito Santo la guida di ogni cosa, lascia allo Spirito Santo agire e portarci verso il suo proposito. Vangelo umile perché l'umiltà precede la gloria, e Vangelo di potenza perché ciò che si sprigiona quando la nostra vita manifesta in ogni area Cristo non può fare altro che sprigionare la potenza di Dio. Amen. Quando noi predichiamo Cristo, che cosa stiamo predicando? La dinamite di Dio. La dunamis di Dio, la potenza di Dio, quella che arriva e rompe ogni cosa e divide tutto ciò che non appartiene a Lui da ciò che appartiene a Lui. Perché quando predichiamo la parola, è la parola che entra e che penetra fino a dividere le giunture dalle midolla, dice la parola stessa. Alleluia! È una parola di potenza, di gloria, di forza. Ecco perché dobbiamo imparare ad esprimere anche i doni che Dio ha dato nella sua Chiesa. Doni di potenza, fare i grandi prodigi, doni di fede. Sono tutte cose che sono scritte nella parola di Dio e dobbiamo riappropriarci. Amen. Quanti vogliono sottomettersi alla volontà dello Spirito Santo? E sono convinto che tutti alziamo la mano. Amen. Sono convinto. Perché tutti noi abbiamo questo desiderio. Ma dal desiderio dobbiamo passare all'azione. Dal desiderio dobbiamo passare a dire: Signore, se il nostro desiderio più grande è la Tua presenza, noi vogliamo muoverci verso la Tua presenza. Vogliamo agire verso la Tua presenza. Vogliamo fare ogni cosa per la Tua presenza. 1 Corinzi 4:20, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. 1 Corinzi 1:24, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Alleluia! Questa è la vera predicazione del Vangelo, e noi su questa predicazione del Vangelo dobbiamo rimanere fermi e stabili, perché questo porterà crescita. Questo porterà progresso, questo porterà maturità e questo ci porterà a vedere la gloria di Dio. E facciamo un altro applauso al Signore, perché Lui se lo merita. Prima della maturità però vi ho detto che c'è la crescita e subito dopo la crescita c'è il progresso. Non puoi raggiungere la maturità senza aver progredito nella tua vita. Quindi si cresce, si fanno esperienze con Dio, ma poi bisogna progredire, non bisogna rimanere sempre nello stesso punto. Ci sono credenti che dopo 30 anni sono sempre allo stesso punto, non hanno progredito per niente. Poi dobbiamo progredire invece, dobbiamo andare avanti. Ebrei 6:1 dice: perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo più a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio. Di che cosa parla questo verso? Che c'è un progresso nella vita. Ci deve essere un progresso nella vita di ogni cristiano. Oltre la salvezza che vi abbiamo detto, che ho detto prima e di cui ho parlato prima, c'è la rivelazione della parola, della profondità della parola di Dio, che noi quella dobbiamo ricercare. Predichiamo il Vangelo abbinato alla rivelazione e questo sprigiona la potenza di Dio. Questo fa la differenza nella nostra vita, perché tutti sono bravi a predicare il Vangelo. Il mondo è pieno di teologi. Il libro più venduto al mondo ancora oggi nel 2023, ma non è ancora passato, nel 2023 è stata la Bibbia. È ancora il libro più venduto. Venduto? Magari è anche letto? Zero applicazione però. Non si applica niente di quello che si legge nella Bibbia. Perché se la gente applicasse un quarto di quello che dice la parola di Dio, il mondo sarebbe tutta un'altra cosa. Sarebbe un'oasi felice. Amen. E invece non è così, purtroppo. Allora non basta avere una Bibbia sul comodino, mettere la mano prima di addormentarsi perché sei un po' agitato, sei un po' ansioso. Allora metti lì come un amuleto, porta fortuna, ci metti la mano sopra e quella lì ti calma. Dici, ok, c'ho qua il mio angioletto custode, la Bibbia. Però non la leggi mai. E questo non porta benessere alla tua vita, non porta progresso alla tua vita. Progresso significa avanzamento o trasformazione graduale contrassegnati da un sempre maggiore aumento di capacità e potenzialità. Perché devi progredire? Perché Dio vuole potenziarti. Vuole darti potenza, non la città di Basilicata, ma la potenza che avviene attraverso il suo spirito. Alleluia. E voi riceverete quando il mio? E allora se noi crediamo che siamo negli ultimi tempi, l'abbiamo detto più di una volta, e crediamo in quello che è scritto in Gioele, che negli ultimi tempi Dio che cosa farà? Spanderà il suo spirito sopra ogni carne. Se crediamo in questo, allora noi dobbiamo credere che Dio sta spandendo uno spirito di progresso, di avanzamento nella nostra vita, non di un fondamento elementare di quello che è la parola di Dio, ma di un progresso, di un avanzamento, di una rivelazione maggiore. Perché quando arriva lo Spirito Santo, arriva la rivelazione. Arriva i segreti del cuore di Dio, sono rivelati a coloro che lo temono attraverso lo Spirito Santo. Perché lo Spirito di Dio vuole rivelarci i segreti del suo cuore. Che sono la rivelazione, sono il progresso, sono l'avanzamento. In poche parole, il progresso nella vita cristiana è importante perché solo attraverso di esso possiamo essere sempre più incisivi nel regno di Dio per portare benedizione e edificazione. Noi dobbiamo fare questo, la nostra vita deve essere una continua benedizione per gli altri. Ecco perché noi vogliamo essere benedetti, ecco perché noi vogliamo essere prosperare nelle vie di Dio, perché vogliamo portare prosperità. Ma se tu non sperimenti la benedizione e la prosperità nella tua vita, tu non potrai portare benedizione e prosperità. E questo avviene solo nel momento in cui decidiamo di passare dalla crescita a iniziare a fare un vero avanzamento con Dio, un vero progresso nelle sue vie, soprattutto perché possiamo fare sempre più danno nel regno delle tenebre. Alleluia. Vuoi fare danno nel regno delle tenebre? Devi progredire nel Signore. Amen. Devi progredire, perché il diavolo continuamente, lui pensa a progredire nelle sue strategie. Voglio darti una notizia. C'è un progetto diabolico sulla tua vita, lo sapevi? Purtroppo è così. Il diavolo costantemente pensa a come distruggere la tua esistenza. Lui lavora solo per questo. Lui lavora per distruggere la nostra esistenza. ma coloro che sono piantati sulla roccia sono piantati sulla benedizione e sono capaci di respingere ogni attacco diabolico. Amen. Perché lo Spirito Santo vuole portare benedizione e prosperità nella tua esistenza. E solo attraverso il progresso noi possiamo ricevere tutto questo. Ora qualcuno potrebbe dire, ma come? La grazia è qualcosa di un dono immeritato, io non devo fare niente perché ha fatto già tutto Gesù. Ma questo è ciò che è quello che Gesù ha fatto potenzialmente nella vita di ognuno di noi. Ascolta bene quello che dico. Gesù è lì, pronto per darci tutto ciò che appartiene a Lui. Ma se noi non andiamo a Lui e non lo prendiamo, non riusciremo mai a godere di quei benefici. Amen. È un po' come avere 1 milione in banca. Se tu non metti il bancomat nel bancomat e prendi dei soldi, quelli rimarranno sempre lì. La banca si succederà tutti i tuoi soldi e tu a un certo punto rimani senza niente. È così che funziona. E allora Dio ha preparato ogni cosa per noi, ma noi dobbiamo fare il passo verso di Lui, dove Lui non aspetta altro che allargare le sue braccia e far prosperare la nostra vita, far progredire la nostra esistenza. Il progresso spirituale è un processo di perseveranza. Come si avviene il progresso nella tua vita? Perseverando nelle vie di Dio. Filippesi 3:13-14 dice: fratelli, io non ritengo, come diceva Paolo, di avere già raggiunto, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi, vedi, verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio. È un progresso, è un andare avanti. Mettere da parte le voci, le cose negative, non funziona questo, non funziona quello. Metti da parte tutte queste cose, vai avanti. C'è un processo di avanzamento nella tua vita. Comprendi questa cosa. Questo è importante per noi perché questo porta benedizioni. Non dobbiamo però cadere nell'inganno di pensare che tutto questo dipende dalle nostre capacità. Perché noi siamo fatti così. Noi pensiamo che possiamo tenere tutto sotto controllo, che le nostre capacità possono fare questo, fare quello. Suono bene, allora posso cantare, canto bene, posso cantare, suono bene, posso suonare. Non è così. Se a me Dio mi avesse detto, tu non devi suonare, io vi voglio raccontare brevemente questa esperienza che ho fatto all'inizio della mia conversione. Io prima di convertirmi suonavo già. Ero già avviato a Napoli, suonavo in diversi gruppi. E avevo una bella cerchia di situazioni dove stavo piano piano andando verso quella direzione, no? Oltre ad avere una caffetteria che poi gestiva mio padre, vabbè, gestivo anch'io ogni tanto, diciamo. E suonavo soprattutto. E quindi, quando mi sono convertito, ovviamente la musica per me era qualcosa di importante, ma era legato anche a delle mie esperienze, ovviamente, di vita e di situazioni negative, dove mi aveva portato tanta gioia, tante cose che mi soddisfavano, però allo stesso tempo mi rendevo conto che era qualcosa che mi legava a un mondo che mi portava depressione, mi portava un po' di situazioni, un po' di agitazione. Quando mi sono convertito e sono andato una settimana dopo nel gruppo di Cristo e la Risposta, io mica mi sono portato le chitarre. Io non avevo nemmeno idea che nella chiesa evangelica o sotto quella tenda si cantasse, si suonasse. Io me ne sono accorto quando mi hanno portato la sera dopo, che sono rimasto lì, ho visto che si cantava e si suonava. Io le chitarre le ho lasciate a casa. E quando sono andato lì ho detto a mio padre, vado 15 giorni, e io per 15 giorni non ho toccato chitarra. E per me era una cosa abbastanza nuova, una novità. Poi sono rimasto 6 mesi, perché mio padre a un certo punto mi ha detto, allora che vuoi fare? Ho detto, va, senti, io voglio rimanere qua. Ma io le chitarre le avevo lasciate a casa. E nel gruppo mi avevano detto, tu lascia le cose così come stanno, non ti preoccupare, poi sarà il Signore se vorrà. E io ero predisposto al fatto che se Dio avesse deciso per me una cosa diversa, io l'avrei accettata la volontà di Dio. Perché sapevo in quel momento che la volontà di Dio per me, qualsiasi essa fosse, era una benedizione per me. E poi è successo che nel gruppo c'era un fratello che suonava la chitarra E poi ha avuto la brillante idea che bisognava venire qua a Torino a fare un outreach con un gruppetto di noi, e ha avuto la brillante idea di fidanzarsi. E allora non è potuto più venire a Torino. E quindi che cosa è successo? Vittorio che cosa ha fatto? Ha detto: abbiamo Gianni che suona la chitarra, finalmente possiamo farlo suonare la chitarra, no? E lì ho capito che Dio voleva che io iniziasse ad adorarlo con la chitarra, con la musica. E da lì è iniziato, non ho più smesso. Mia moglie non è tanto contenta, però. E quindi, vedete, il discorso è questo. Cioè, io ero disposto a lasciare per la volontà di Dio, ma Dio ha deciso così. Allora noi non dobbiamo convincerci, imbasandoci sulle nostre doti, sulle nostre capacità, che solo perché sappiamo fare una cosa, quella è la volontà di Dio. Ma noi dobbiamo imparare ad avere una rivelazione della volontà di Dio nella nostra vita, perché la rivelazione della volontà di Dio porta prosperità. Amen. Porta benessere. E quando ti trovi nel posto giusto, nel momento giusto, al tempo giusto, tu sei un uomo benedetto, una donna benedetta, perché vivi nel riposo. Non c'è bisogno di autoconvincerci di cose che non ci appartengono, perché vivremo sempre costantemente nella frustrazione, se è così. Perché inizieremo a mettere gli occhi sulle nostre capacità, e quando veniamo meno, anche in una piccola virgola, delle nostre capacità, noi ci sentiremo dei falliti. Ma Dio non vuole darci questo. Dio non sta costantemente puntando il dito su di te e dirti: guarda che hai fallito un'altra volta. Dio è colui che ti incoraggia invece a ricercare sempre di più un progresso nella rivelazione, perché Dio vuole benedire la tua vita, perché vuole farti vivere nel riposo e nella pace e non nella frustrazione. Amen. Questo è il progresso e questo è ciò che pensano gli uomini e le donne di Dio mature, perché è un insegnamento superiore, si va oltre quello che noi possiamo pensare. La differenza quindi tra progresso e maturità è che il progresso ti aiuta a vivere meglio, perché noi vogliamo vivere bene il nostro rapporto con Dio, la maturità invece ti porta a fare discepoli. Perché nei momenti in cui diventi maturo, l'unica cosa importante per te è quello che tu possa trasferire questa tua conoscenza, questo tuo progresso, questa tua maturità a qualcun altro. Amen. Vogliamo essere una chiesa che fa discepoli. Io desidero vedere persone che fanno scelte, passatemi il termine, anche drastiche per Dio, pazze per Lui, ma che sono sottomesse alla Sua volontà però. E allora una chiesa così non può fare altro che progredire e crescere anche numericamente nella benedizione di Dio, perché se noi mettiamo come base questi elementi, lo Spirito Santo ha il suo ambiente preferito dove può muoversi. E noi vogliamo creare l'ambiente preferito di Dio. Amen. Prima ancora del progresso, come ho detto, però c'è questa crescita e dobbiamo imparare a metterci sulla strada che ci porta a una crescita sempre maggiore. Gesù cresceva in sapienza, il pastore Franco l'ha detto qualche domenica fa, non so se ve lo ricordate, quando? Chi si ricorda quando l'ha detto? Certo che siete tutti attenti, me lo ricordo manch'io, però vabbè. Però mi ricordo che l'hai detto, questo è già importante, quindi ho preso spunto da quello che avevi detto tu. E dice, Luca 2, 52 dice, Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Vedi, Gesù non si limitava semplicemente ad avere il suo angolino di relazione col Padre, ma cresceva anche davanti agli uomini. E questa è la maturità. Questa è la crescita che Dio vuole. Vogliamo alzarci in piedi e andiamo verso la fine. Gesù cresceva in sapienza, cioè nella rivelazione del Padre. La sapienza è la, deriva dalla rivelazione, perché il principio della sapienza qual è? È il timore, dice la parola di Dio. E Gesù aveva timore, che non era quella paura, ma era quella riverenza, quell'adorazione verso il Padre, quel desiderio di comunione costante con Lui. Questo timore portava alla sapienza, e Gesù cresceva in sapienza. A 12 anni si poteva permettere di andare in un tempio a insegnare. Alleluia! Che sapienza! Che rivelazione! Che progresso! Alleluia! Che crescita! E questo è quello che vogliamo ognuno di noi. Io prego, Padre, in questo momento, non voglio fare una chiamata, ma voglio chiedere allo Spirito Santo di iniziare a parlare al tuo cuore. Gesù cresceva anche in statura, cioè in maniera naturale, la sua crescita era evidente, perché lui era vero Dio e vero uomo. Quindi stava attento anche alla sua crescita naturale. Si alimentava bene. Ascoltava i genitori. Si vestiva bene. Anzi, aveva una veste importante, Gesù. Vedete quanto è importante. Ora, non dico che dobbiamo andare in giro con la cravatta e la giacca, per carità. Però se noi siamo la manifestazione del regno di Dio su questa terra, se noi siamo l'estensione di quello che è Dio e lo Spirito Santo su questa terra, in ogni area, vedete, Gesù era perfetto. Era quello che il Padre richiedeva. E noi vogliamo essere una chiesa come Dio richiede. Ma deve partire dal singolo, da ognuno di noi. Questo discorso non è solo per i nuovi convertiti. Questo discorso vale per tutti, per chi ha un giorno di conversione e chi ne ha 40 o 50. Perché ogni volta che noi pensiamo di gestire le cose che riguardano il regno di Dio con la nostra razionalità, e sarà sempre un fallimento. Ma ogni volta che sottomettiamo a Dio ogni cosa che Lui ci dona, noi siamo destinati a vedere la Sua gloria. Alleluia. Non perderti l'opportunità di crescere, non perderti l'opportunità di progredire, non perderti l'opportunità di maturare. Gesù cresceva anche in grazia, cioè nel favore di Dio. Costantemente, quotidianamente, il favore di Dio accompagnava ogni passo che Gesù faceva, ogni azione che Gesù faceva, perché ogni passo e ogni azione che Gesù faceva veniva direttamente dal cuore del Padre. Alleluia! L'uomo maturo agisce in base alla volontà di Dio. L'uomo maturo agisce in base al pensiero di Dio. L'uomo maturo agisce in base al timore di Dio. E a volte ciò che a nostri occhi sembra la soluzione, in realtà dobbiamo sottoporre a Dio e avere rivelazione. Perché la vera soluzione dipende dalla rivelazione. È una soluzione definitiva quando viene da Dio. Altrimenti abbiamo semplicemente spostato il problema di qualche giorno, qualche settimana o qualche mese. Alleluia. Padre, io ti prego, nel nome di Gesù, che ognuno di noi, Padre, possa iniziare ad avere una visione, iniziare a pensare e a vivere secondo i tuoi parametri, secondo ciò che tu pensi, Signore, e non secondo le nostre convinzioni razionali. Abbiamo bisogno di mettere un punto e dire: dove sono in questo momento con Gesù? Alleluia. Dio vuole farti crescere. E io prego, Padre, nel nome di Gesù, questo lato della Chiesa, ci sia uno spirito di crescita in ogni area, che possa soffiare un vento di crescita in ogni area della tua esistenza. Alleluia. C'è qualcuno che pensa che sia fermo nelle vie di Dio, ma Dio vuole soffiare questo vento sulla tua esistenza e darti questo battesimo nel suo spirito di crescita. Alleluia. Come anche di progresso in quest'area della Chiesa, Signore. Che ci sia progresso in ognuno, che possiamo avanzare secondo la Tua volontà, secondo la Tua rivelazione, Padre, secondo la Tua sottomissione, secondo ciò che è nel Tuo cuore, secondo quello che sono i Tuoi parametri, secondo quello che è il Tuo pensiero, Signore. Noi vogliamo progredire, alleluia, così anche per la maturità, che possiamo comprendere quanto è importante iniziare a fare le cose seriamente per Dio, in sottomissione alla Sua volontà, secondo quello che lo Spirito Santo ha deciso per ognuno di noi. Padre, grazie. Io voglio benedire ognuno che è venuto qua questa mattina, che la Tua benedizione, che la Tua unzione, Signore, possa continuare a fruire nella vita di ognuno e che ognuno di noi, Signore, possa continuare ad avere Te, Signore, al centro dei propri pensieri, al centro del proprio cuore e al centro delle proprie scelte. Nel nome di Gesù. Amen. E amen. Dio ci benedica. E Dio vi benedica grandemente.